Quasi le 12:35 siamo al dibattito di Alphaville nel conflitto Russia-Ucraina. Il presidente Vladimir Putin ha tracciato quella che è stata già definita la linea rossa nel suo discorso di ieri mattina. Gli elementi per cambiare la natura del conflitto in Ucraina sono evidenti, dalla minaccia al ricorso all'arma nucleare alla mobilitazione, seppur parziale, di 300.000 riservisti, ma poi soprattutto la decisione attraverso dei referendum, pseudo referendum, di annettere il Donbass e altri territori. D'ora in avanti, se l'esercito ucraino continuerà ad avanzare, non riconquisterà zone occupate, ma aggredirà la Russia, ha detto Putin. Alle parole sue è stata immediata la reazione all'interno del paese. Migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città. La polizia è intervenuta pesantemente, ha arrestato più di 1.000-1.300 manifestanti, secondo alcune fonti di ONG russe. Chi è riuscito ha lasciato la Russia, insomma, per evitare di essere arruolato, sta ancora tentando di farlo. Insomma, la tensione è alta sotto molti aspetti. A quali scenari noi dobbiamo prepararci? Ecco, durante questo dibattito noi cerchiamo di affrontare le questioni sul campo insieme a due esperti che saluto. Sono Mara Morini, politologa, professoressa associata in scienze politiche all'Università di Genova. Buongiorno.
Grazie.
Saluto anche Aldo Ferrari, pure politologo, docente storico e che insegna alla Ca' Foscari di Venezia e all'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, all'ISPI, dirige il programma di ricerca per la Russia. Buongiorno, buongiorno anche a lei, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
E benvenuta Cristina Artoni, qui con noi a seguire il dibattito. Buongiorno Cristina.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, io direi di partire da Mara Morini, questo discorso, no? Partiamo da questo discorso del presidente russo. In molti in Occidente lo hanno considerato una risposta estrema per coprire le sconfitte, no? Dell'esercito russo in Ucraina. Possiamo così essere d'accordo con questa interpretazione? Tra l'altro ieri sera è stata molto molto frequentata questa interpretazione nei vari dibattiti, no? Che naturalmente ci sono stati in varie
Certo.
televisioni.
Beh, certo, da un punto di vista, insomma, anche occidentale si ritiene un Putin all'angolo, soprattutto dopo la sconfitta, diciamo, sul terreno militare in seguito alla controffensiva
Mara Morini,
ucraina.
scusi se la interrompo, se si
Sì?
può spostare la sentiamo un po' male,
Ah,
sarebbe un vero
sì. Allora,
peccato perché ci
mi
interessa
dica
il
se
tema.
adesso mi sente meglio,
Adesso meglio,
perché.
prego, prego.
Benissimo, dicevo sì che dal punto di vista di analisi anche diciamo con gli schemi occidentali risulta sicuramente un presidente all'angolo, soprattutto dopo la controffensiva ucraina, quindi una prima sconfitta evidente sul terreno militare ed è anche un segno, se vogliamo, di debolezza politica all'interno del Cremlino perché ha dovuto cedere ad una delle richieste che ormai da queste settimane erano state sostenute dalle forze più nazionaliste, ma non solo, che si stavano lamentando dell'andamento del conflitto, non del fatto che fosse stato ovviamente iniziato, ma dell'andamento del conflitto. E quindi diciamo che con la mobilitazione parziale Putin da un lato ha accontentato queste fazioni più nazionaliste, ma allo stesso tempo ha cercato di non prendere una decisione che potesse poi avere delle conseguenze sul consenso nei confronti della sua persona. Tant'è vero che questa decisione è venuta dopo le elezioni locali della scorsa domenica, dell'11 settembre. Quindi è, diciamo, cercato di equilibrare le varie posizioni, le varie diciamo, sentiment che ci sono all'interno del Cremlino e tenendo conto ovviamente delle reazioni dell'opinione pubblica.
Aldo Ferrari, lei cosa ne pensa?
Ma io sono sostanzialmente d'accordo, forse aggiungerei qualcos'altro, vale a dire che in ogni caso questa mobilitazione parziale non sarà immediatamente efficace, occorreranno mesi prima che i soldati, che pur hanno una qualche esperienza, possano essere riaddestrati, reinquadrati e inviati al fronte. In questi mesi la situazione militare russa, che è già precaria, potrebbe peggiorare ulteriormente. L'altro aspetto di grande importanza è che evidentemente questa misura è stata annunciata insieme a quella dei referendum
Sì.
delle quattro regioni ucraine. Quindi entrambe le cose insieme mostrano una svolta, una escalation importantissima e potenzialmente molto molto pericolosa.
Cristina, hai portato
una domanda. Sì, ecco, Putin ieri è intervenuto, dopo Putin è intervenuto anche il ministro della difesa russa, che ha definito difficile la guerra in corso, ma ha anche aggiunto che la Russia non sta combattendo contro l'Ucraina, ma contro l'Occidente intero e la NATO. Possiamo quindi definire questo conflitto come una guerra per procura? Iniziamo magari dal professor Ferrari.
Ma guardi, in parte sì, però neanche al punto da dimenticare che concretamente si combatte tra Russia e Ucraina, e in particolare quest'ultimo paese attraverso questa guerra sta, come posso dire, definendo una volta per sempre il proprio diritto all'esistenza, perché è inutile girarci intorno, è una creazione recente, discussa. I rapporti storico-culturali tra Russia e Ucraina sono stati intensissimi nei secoli, ma con questa guerra i due paesi si distaccano definitivamente e l'Ucraina acquisisce, grazie alla grande prova che sta dando, seppure molto appoggiata dall'Occidente, di fronte alla Russia. Questo è sicuramente da tenere presente. Poi c'è il confronto che l'Occidente e la NATO stanno portando alla Russia attraverso l'Ucraina. Secondo me è un aspetto che noi occidentali abbiamo un po' sottovalutato negli anni precedenti, cioè che la Russia abbia scatenato questa guerra sconsiderata e che avrà su di lei grandi negative conseguenze, anche a causa della politica assolutamente non necessaria, miope, di espansione verso est della NATO. Noi occidentali tendiamo ad autoassolverci troppo facilmente da questo punto di vista.
Professoressa Morini, questa guerra per procura?
Diciamo che questo è un cambiamento, una svolta in quella che è stata, diciamo, è partita come un'operazione militare speciale, che molto probabilmente non era solo una questione di occupazione di territori, ma mirava alla destituzione del presidente Zelensky. Nel momento in cui questa operazione è venuta meno, grazie anche all'intervento delle intelligence occidentali, in particolar modo di quella britannica, è chiaro che Putin si è trovato a cambiare strategia, si è trovato di fronte a una nuova situazione, e quindi è una prospettiva di una guerra che potrebbe poi anche diventare, questi sono i diversi scenari, una guerra di logoramento. Sul termine guerra per procura ne abbiamo anche parlato, non solo in riferimento a quello che adesso, come lei citava, il discorso di Shoigu, ma ne abbiamo già parlato all'inizio di questo conflitto, quando si sosteneva, dopo le dichiarazioni di alcuni esponenti americani come Blinken ed altri, che gli Stati Uniti volessero, mirassero appunto al crollo della Federazione Russa, quindi alla destituzione di Vladimir Putin, sfruttando attraverso, diciamo, questo conflitto e interagendo, quindi utilizzando il terreno militare ucraino per cercare di sconfiggere non solo militarmente ma anche politicamente la Russia di Putin. Quindi diciamo che da un punto di vista forse delle relazioni internazionali è un termine proprio, però poi in termini di prassi politica è chiaro che questa guerra sta assumendo diverse connotazioni e declinazioni.
E la Russia di Putin sembra proprio decisa, no? Fermamente decisa a fare i conti sui propri mezzi. Per esempio è stato chiesto al settore militare e industriale di aumentare la produzione di armi, anche di munizioni, per sostituire l'import, no? In modo fino a sostituirlo completamente. Ma la Russia è in grado, cioè anche questo è un punto molto importante, è una decisione reale, sarà in grado di farlo? Cosa ne pensa lei, Aldo Ferrari?
Ma è indubbio che sino a questo momento la Russia ha dato complessivamente una prova molto negativa nella sfera militare, oltre che in quella della gestione politica. Farsi trovare così impreparata, anche iniziare l'operazione militare speciale con un numero di effettivi assolutamente insufficiente, sostanzialmente gli ucraini sono in superiorità numerica, mostra come effettivamente i vertici militari russi abbiano sottovalutato l'intera questione. E questi cambiamenti introdotti durante il conflitto, un conflitto che non va certo bene, lasciano perplessi. Erano tutte misure che avrebbero dovuto essere prese prima, e adesso un po' frettolosamente si ha l'impressione che regni una grande confusione ai vertici dello Stato russo, anche nella sfera militare.
Professoressa Morini, in questa chiave chi sono i nuovi alleati di Mosca? Questa è una domanda molto impegnativa.
Sì. anche una valutazione dopo l'incontro che abbiamo visto al summit di Samarkand, dove sono state sottolineate le posizioni soprattutto del presidente indiano, ma anche insomma molto caute dal punto di vista anche cinese di Xi Jinping, c'è subito appunto chi ha notato un isolamento, se così lo vogliamo chiamare, di Vladimir Putin in questo conflitto con l'Ucraina. Diciamo, se facciamo un discorso molto più ampio e non diciamo limitato a quanto è accaduto a Samarkand, anche perché poi ci sono comunque stati degli incontri successivi e ci sono ovviamente altri interessi in gioco, si tende a creare una dicotomia tra paesi occidentali, paesi non occidentali, Oriente, Occidente, diciamo quello che Samuel Huntington aveva definito come lo scontro fra le civiltà. Da questo punto di vista la Russia tra l'altro rischia di diventare, ecco, un vassallo, quantomeno un soggetto debole nella partnership, il soggetto debole nella partnership con la Cina, e questo è un primo aspetto. È sicuramente però un matrimonio di convivenza, una partnership molto forte, quindi non credo che al di là di quello che è successo a Samarkand questa partnership possa venire a meno. È chiaro che la Cina però, anche da un punto di vista economico, anche in termini di globalizzazione, di effetti della globalizzazione, tende a cercare di diciamo andare d'accordo con tutti, e quindi si tratterà di capire man mano che il conflitto procederà e andrà avanti quanto girerà come mediatrice, quindi non lasciando il campo solo ad esempio il presidente turco Erdogan, e quanto invece porterà avanti un discorso di ridefinizione dell'ordine internazionale, che poi è appunto il nodo cruciale su cui questa parte, insieme anche ad altri paesi come ad esempio il Pakistan,
Allora, io direi facciamo una breve pausa musicale. Nel frattempo le chiedo, professoressa Mara Morini, se riesce a spostarsi, perché abbiamo qualche problema ancora. Mettiamo un brano musicale e poi torniamo a parlare la linea rossa del conflitto Russia-Ucraina fra pochissimo. Ed eccoci di nuovo ad Alphaville, stiamo dibattendo sugli scenari che ci aspettano dopo le dichiarazioni di Putin, che ieri ha annunciato a tutto il mondo la mobilitazione di 330.000 riservisti. È tornato a ventilare l'opzione nucleare. Ne stiamo parlando con due politologi, studiosi della Russia, Mara Morini e Aldo Ferrari, e c'è con noi Cristina Artoni.
Ecco, cosa cambia nel conflitto in Ucraina? Appunto, torniamo sulla questione dei referendum che si svolgeranno il 23 e il 26 settembre. Nelle due repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk e negli altri territori. Professor Ferrari, iniziamo da lei.
Direi che questo cambia sostanzialmente e può produrre effetti molto pericolosi, perché dato che questi referendum hanno presumibilmente un esito prescritto, una volta che questi territori diventeranno parte della Federazione Russa, chi li attaccherà direttamente come gli ucraini o indirettamente, ma neanche tanto indirettamente come le forze occidentali, potranno essere considerate da Mosca un attacco diretto alla Federazione Russa, e questo darebbe quindi l'opportunità, richiederebbe, secondo la dottrina strategica russa, l'impiego di misure di difesa sempre più micidiali, sino naturalmente all'opzione delle armi tattiche nucleari, delle quali naturalmente non si dovrebbe neanche parlare o pensare, ma non si può negare che negli ultimi giorni ci sia stata indubbiamente un'escalation pericolosissima del conflitto, e probabilmente siamo a un momento non solo cruciale ma anche davvero pericoloso di questa guerra.
Professoressa Morini, siamo a un punto di non ritorno quasi.
È un punto di non ritorno, è chiaro che la controffensiva ucraina ha accelerato le decisioni del Cremlino, e quindi per consolidare anche il terreno che aveva sinora conquistato è stato necessario anticipare referendum che tra l'altro sono sempre stati annunciati, preannunciati nei mesi scorsi, ma che erano previsti per il mese di novembre. E quindi da questo punto di vista è effettivamente un modo per evitare di perdere altro territorio, ma con le implicazioni anche che un attacco all'interno di questo territorio può consentire, anche in base all'articolo 87,2 della Costituzione della Federazione Russa, di dichiarare uno stato di aggressione vera e propria, quindi una guerra da questo punto di vista, con tutte le conseguenze che, ahimè, sarebbero decisamente drammatiche. Poi è chiaro che c'è la questione, si discute se sia un bluff o meno, ma non dimentichiamo che qui non si parla di bombe atomiche con una deflagrazione che ricordano quanto è successo a Hiroshima, ma si parla di missili tattici nucleari, quindi hanno una potenza minore, ma ovviamente con degli effetti in termini di radiazioni sicuramente molto gravi.
Insomma, questo lo sapremo già il 23-26 settembre sapremo in termini molto brevi che cosa succederà, quale sarà l'esito di questi referendum. E ne accennavo anche prima nella mia copertina, in 7 mesi di conflitto penso che se abbiamo una certezza è proprio quella finora ad oggi del fallimento degli interventi diplomatici. Poi impegno diplomatico che è stato veramente importante, no? Pensiamo alla Francia, alla Germania, all'Italia, poi per la Svizzera lasciamo una domanda a parte. Ecco, secondo voi le ragioni alla base di questo fallimento, insomma, sono dovute al fatto che non c'erano margini di intervento, che la Russia e l'Ucraina erano in conflitto già dal 2014, oppure no? Forse va al di là di questo. Io lo chiederei per prima ad Aldo Ferrari.
Ma la questione è piuttosto complicata, teniamo presente che ci sono stati 20 anni prima dello scoppio di questa guerra perché Russia e Occidente trovassero una conciliazione delle vedute e degli interessi divergenti ma non necessariamente conflittuali. Invece con il passare degli anni la distanza tra Russia e Occidente è aumentata sempre più anziché diminuire. Ricordiamo che per mesi prima dell'inizio della guerra la Russia ha ricattato Ucraina e Occidente per avere una soddisfazione delle proprie richieste di sicurezza. Poi è cominciata la guerra e in realtà abbiamo avuto solo all'inizio dei tentativi presto falliti di soluzione diplomatica, dopodiché si è lasciata la parola alle armi e l'Occidente naturalmente, riempendo l'Ucraina di armamenti assai efficaci in questo modo, è riuscita a riequilibrare un conflitto che sembrava senza scampo. Adesso potrebbe esserci una situazione di equilibrio sul campo che potrebbe determinare una ripresa diplomatica. questo auspicio potrebbe essere rafforzato, a mio giudizio, anche dal fatto che, come dicevo prima, la sempre maggiore pericolosità della situazione con la mobilitazione russa e con i referendum, quindi col rischio ulteriore di escalation, potrebbe convincere anche l'Occidente a considerare più seriamente di quanto abbia fatto sinora l'idea di aver raggiunto degli obiettivi importanti, cioè limitare l'aggressione russa, rafforzare l'Ucraina e indurre Kiev a trattare, cosa che a quel punto aprirebbe alla possibilità di una soluzione diplomatica del conflitto o perlomeno di un cessate il fuoco sostanzioso.
Mara Morini, ci sono secondo lei presupposti quindi per una ripresa diplomatica che sia poi concreta?
Ma il fatto che noi non abbiamo assistito a dichiarazioni esplicite ufficiali non vuol dire che in questi mesi comunque ci sia stato un tentativo diplomatico o di negoziazione. Tra l'altro non dimentichiamo che ieri sono stati rilasciati dei prigionieri, c'è stato uno scambio. Ovviamente la persona diciamo più importante era Viktor Medvedchuk, che è molto vicino a Vladimir Putin, e quindi questo ha consentito anche di rilasciare alcuni prigionieri del battaglione Azov. Questo è stato interpretato come un segnale ovviamente positivo di dialogo tra le parti. Il punto è che sarebbe stato molto più facile negoziare all'inizio di questo conflitto, cercando appunto, e qui forse è mancato anche il ruolo soprattutto dell'Unione Europea, che è stata diciamo in questi anni molto lontano da quello che è accaduto dopo il 2014, non ha insistito per l'applicazione degli accordi di Minsk. Ora ovviamente risulta tutto molto difficile, anche perché Vladimir Putin non cederà assolutamente parte dei territori conquistati, liberati a seconda delle diverse interpretazioni, o annessi dopo l'esito del referendum. Quindi la strada è sicuramente molto molto più difficile.
E certo, e Aldo Ferrari, un accenno, no? Credo che non possa mancare anche alla Svizzera, la questione della neutralità, che non vuol dire indifferenza, no? E qui è stato un po' aperto il vaso di Pandora. La Svizzera ha cercato di mettere in campo la miglior diplomazia, c'è stata anche la famosa conferenza a Lugano sulla pace, il famoso trattato di Lugano, che non capiamo bene al momento che fine abbia fatto. Ecco, secondo lei questo intervento della Svizzera finora era totalmente inutile, servirà a qualcosa? Cosa ne pensa?
Ma io credo che sicuramente si possa dire che, se non inutile, è stato poco efficace questo tentativo, ma lo sono stati tutti i tentativi di mediazione o di approccio a una soluzione tentati in questi mesi, quindi non lo vedrei come un fallimento particolare della Svizzera. È molto interessante che, visto da uno straniero, da un non svizzero, proprio questo conflitto abbia in qualche maniera scosso la linea antica dell'assoluta neutralità svizzera, probabilmente perché il conflitto russo-ucraino è stato presentato non come un semplice scontro militare tra due potenze confinanti, ma quasi come una lotta tra il bene e il male, attraverso quel termine autocrazie verso democrazie, che poi tutto sommato il termine democrazia applicato all'Ucraina lascia abbastanza il tempo che trova. Ma direi che questo conflitto è stato così drammatizzato, specularizzato, da muovere, se posso capire bene, da straniero anche la Svizzera e la sua idea tradizionale di neutralità.
Mara Morini, che è d'accordo su questo ultimo concetto portato avanti da Aldo Ferrari? Sì.
Sì, certo, d'accordo, è chiaro che la neutralità delle implicazioni, sia in positivo e in negativo, però sicuramente condivido, non è una sconfitta della Svizzera, ma è una sconfitta in generale della politica europea soprattutto, perché anche per quello che accennavo prima, dall'inizio di questo conflitto si è deciso che l'obiettivo era sconfiggere la Russia, sia dal punto di vista militare ma soprattutto dal punto di vista politico, perché in gioco ci sono valori come la democrazia, la libertà, l'indipendenza e la sovranità, quindi oltre a, alle diciamo antinomie che abbiamo, di cui parlavamo prima, c'è anche la questione che lo stesso Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino, ha anche diciamo interpretato ed espresso nei suoi discorsi, passando da diciamo discorsi molto più di carattere nazionalistico a discorsi dove sottolinea l'importanza dei valori universali della libertà e della democrazia.
Grazie molte Mara Morini, e grazie molte anche
grazie
a Aldo Ferrari.
Grazie.
Che ci avete aiutato, no, a comprendere gli scenari che dobbiamo aspettarci, no, dopo le ultime dichiarazioni di Putin. Naturalmente staremo a seguire i prossimi avvenimenti. Grazie Cristina Artoni.
Grazie a tutti.